Alle 8:41 gli studi di Controradio si sono riempiti. Abbiamo due ospiti con noi per parlare del Festival della Legalità e dunque voglio dare subito il buongiorno a Mirma Dardano, presidente del Gomitolo Perduto e consigliera comunale di Italia Viva. Ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno.
E la vicepresidente dell'associazione Amelia Vetrone, ben trovata.
Grazie, salve, buongiorno.
Allora, un Festival della Legalità che giunge alla 7ª edizione, una storia importante che naturalmente assume connotati ancora più rilevanti in un trentennale, quello della strage dei Georgofili, che fa sì che queste tre giornate abbiano numerosi ospiti che parlino di antimafia, di legalità oggi, di come raccontare la mafia, dei rischi di farlo e di quanto c'è bisogno di una coscienza civile, di una comunità attenta che possa in qualche modo non lasciare solo chi denuncia.
In effetti sì, è vero, sono i 30 anni e abbiamo da sempre posto una grande attenzione in questo periodo dell'anno per organizzare il nostro festival. I primissimi anni infatti lo facevamo sempre a cavallo della strage dei Georgofili. Con gli anni abbiamo provato a dare un taglio sempre più caratterizzante, lo stile del Gomitolo Perduto, di cui io sono il presidente onorario, non il presidente. E abbiamo capito che forse la caratteristica prevalente di questo festival è creare dei ponti, cioè portare dei personaggi per certi versi famosi ma in realtà anonimi, perché sono delle persone che hanno rischiato la vita, delle persone che magari vivono sotto scorta tutti i giorni e che magari se ne è saputo qualcosa 20 anni fa, 15 anni fa, per qualcuno addirittura 30 anni fa. E vivono una vita che è cambiata completamente, dove non hanno più la libertà personale. Per esempio Michele Albanese, di cui parlerò dopo, sono tantissimi anni che non lascia più la Calabria, eppure un giornalista noto, famoso. Ecco, l'idea nostra è portarli, strapparli da un silenzio nel quale spesso noi cadiamo dopo che abbiamo fatto delle scelte, a volte consapevoli, a volte inconsapevoli, perché come lei ben sa, a volte si scrivono degli articoli, se ne scrivono tanti, e qualcuno colpisce, come fece Saviano col suo primo libro e come fece anche Michele Albanese. Scrisse un articolo e questo gli cambiò la vita. Ecco, il festival è l'occasione per creare dei ponti e portare delle persone qui per narrare la loro storia e per raccontarci da dentro come si può vivere un cambiamento. Mentre noi stiamo ancora a scrivere le analisi economiche per cogliere le caratteristiche mafiose, come definirle, quali variabili utilizzare per poter capire come mutano i fenomeni, c'è qualcuno che tutti i giorni lo vive, vede degli spari, vede dei proiettili e vede altre cose. Ecco, io penso che il nostro festival con questi quattro personaggi più tanta musica, più laboratori per bambini, più semplicemente l'idea di esserci e parlarne in modalità, io ci tengo a dirlo, divulgativo, che non vuol dire superficiale. Divulgativo vuol dire che possa raggiungere tutti. Ecco, è un po' il must e la caratteristica che ci accomuna ormai da 7 anni, sempre alle murate, e quest'anno l'ultima giornata invece che domenica alle Cascine.
Sappiamo essere un collegamento precario perché è in viaggio, ma vogliamo cogliere l'occasione, l'opportunità e dare il buongiorno a Michele Albanese in collegamento con noi. Ben trovato.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Giornalista, presidente dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani Calabria, che per i suoi articoli di denuncia, come dicevamo con Mimma Dardano, sull'Andrangheta vive sotto scorta dal 2014, l'opportunità di venire a Firenze, di parlare di un'informazione sul territorio che l'ha messa a rischio, in pericolo di vita, Albanese, ma che è fortemente dirimente per una coscienza civica da sviluppare in contesti difficili. E soprattutto immagino anche nel rapporto con le fonti stesse, che sono il patrimonio di un giornalista.
Allora, cominciamo col dire che è un piacere tornare a Firenze, incontrare amici. Io lì ci ho vissuto per un anno e mezzo e per me è sempre una gioia tornarci. Molte motivazioni che mi hanno portato poi a fare questo mestiere sono nate e maturate mentre stavo lì, perché di fronte alla bellezza della città, quando tornavo in Calabria mi veniva spesso il magone e mi sono messo a capofitto per cercare di dare il mio contributo per risollevare un po' le sorti della mia regione. Ovviamente per chi fa questo mestiere con scienza e coscienza capita di scontrarsi con realtà negative che hanno ormai conquistato l'intero paese. Non so se vi è questa coscienza in altre aree dell'Italia della penetrazione di una criminalità organizzata che adesso è diventata una grande holding criminale e che ha disponibilità economiche ingentissime e sta riciclando in maniera terrificante grandi investimenti che secondo me andrebbero bloccati.
E ci confermerà nelle sue indagini giornalistiche non risparmia nemmeno la Toscana?
Assolutamente no, la Toscana è stata penetrata dall''ndrangheta già a partire da metà degli anni 70, piano piano a sviluppare delle basi anche in Toscana, in Lombardia, in Liguria, in Piemonte, in Veneto, in Emilia, per cui anche la Toscana non è immune alla penetrazione di pezzi dell''ndrangheta calabrese.
Nel 2014, quando la DDA e la squadra mobile di Reggio Calabria scoprirono un vero e proprio progetto, un vero e proprio attentato ai suoi danni, si innescò questo percorso necessario di sicurezza e di limitazione della sua libertà personale, che però non ha condizionato o come ha condizionato il suo lavoro, ma continua a svolgere la sua professione nella ricerca della verità, ma soprattutto del rendere conto di una mafia che sta cambiando, come diceva, assumendo connotati sempre più non evidenti, ma sempre più penetranti e pervasivi nei tessuti economici.
Sì, guarda, qualcosa ha dovuto cambiare il mio modo di approcciare il mio lavoro giù in Calabria, perché molti sono venuti meno, devi giocare di sponda, terminato a continuare a fare questo mestiere finché posso qui in Calabria, perché qui in Calabria bisogna raccontare, come dicevano i miei maestri, testi e contesti. Che bisogna raccontare i contesti nei quali maturano certe cose, per cui la scorta sì, ha limitato i movimenti, un po' di rapporti, però continuo a sentirmi un giornalista libero a fare questo mestiere, che è un mestiere bellissimo e che lo devi continuare a fare come missione. L'informazione è un altro elemento strategico dello scontro con le mafie. Un tema che sembra essere sparito dall'agenda politica, ma anche dai grandi media. Se non ci fossero giornali regionali che farebbero approfondimenti seri su come si è trasformata la 'ndrangheta e le mafie in questo paese, non ci sarebbe nessuno che lo racconterebbe. Pensa che 15 giorni fa c'è stata un'operazione della Procura di Reggio Calabria che ha portato circa oltre 200 arresti in vari paesi dell'Europa. Io non ho letto un pezzo degno di tale nome sui grandi giornali nazionali. Abbiamo raccontato noi qui, ma in Lombardia, in altri giornali nazionali, Lombardia che era la base di un pezzo di questa inchiesta, pochissime cose. Cioè non c'è la sensibilità, forse il coraggio in Italia di affrontare questi temi che sono delicatissimi. Basta dire che il fatturato illegale dell'economia illegale prodotta dalle mafie solo dall''ndrangheta oggi supera i 90 miliardi di euro all'anno. Con questi soldi stanno comprando mezzo paese, drogano l'economia, soldi che costituiscono comunque PIL, prodotto interno lordo, e nessuno si pone la domanda, visto che i soldi non puzzano, come si fa a bloccare l'avanzata della penetrazione dell'economia illegale delle mafie in un paese come il nostro. Cioè non si capisce che drogando il mercato e drogando l'economia si rischia di drogare anche le libertà individuali e collettive, pezzi di democrazia, pezzi di sistema paese, oltre che di mercato.
Questo sarà anche al centro dell'appuntamento di venerdì a partire dalle 19 al Caffè Letterario delle Murate nell'ambito del Festival della Legalità, dove aspettiamo Michele Albanese. Grazie nel frattempo per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie, buona Michele. Giornata, ci vediamo dopo.
Allora, Mimma Dardano, davvero un appuntamento quando la 'Ndrangheta diventa un holding con Albanese e Parabonetti, che dà un po' la cifra stilistica di questo festival, l'importanza di riportare l'informazione, la corretta informazione, per dare un'analisi, uno spaccato reale di quello che sta succedendo e che forse a livello istituzionale e a livello anche sociale non si riesce a percepire in maniera così inquietante.
No, io ricordo davvero quando nel 2016 nacque questa associazione a Firenze, e parlare, e infatti se ci fate caso noi ci chiamiamo Associazione per la Legalità, perché parlare d'antimafia a Firenze era un po' snobbare l'argomento, era qui da noi, effettivamente c'era già una realtà importante, quale la Fondazione Caponnetto e altre, che già se ne occupavano, no? E quindi dicevano ma perché, non è un fenomeno che ci appartiene. Allora ogni anno, e poi durante l'anno attraverso delle microazioni che proviamo a fare, riponiamo al centro l'attenzione. Il taglio di quest'anno è davvero l'informazione e l'economia. Informazione e economia, abbiamo due grandi giornalisti che saranno presenti, un grande professore universitario, prorettore dell'Università di Padova, che ha scritto anche questo testo, La presenza delle mafie nell'economia, profili e modelli operativi addirittura, dove c'è uno studio scientifico di cogliere determinati aspetti e soprattutto dove è visibile come si spostano e dove si spostano i capitali. Ecco, noi non denunciamo nessuno, noi non vogliamo alzare la bandiera per dire, ma semplicemente approfondiamo, ecco, è il nostro stile. Noi siamo un'associazione, siamo io magari un po' di meno, però generalmente sono abbastanza giovani e la maggior parte sono toscani, fiorentini, e l'obiettivo è parliamone e approfondiamo, non fermiamoci agli anniversari, alle celebrazioni, ma proviamo a capire i meccanismi e le strutture che ci stanno sotto, dopodiché ognuno di noi è consapevole per poter fare delle scelte.
E infatti siamo qui oltre il 27 maggio per poter dar conto non solo di un evento ma di un percorso che va avanti 365 giorni l'anno, e che vorrei chiedere appunto alla vicepresidente dell'associazione Il Gomitolo Perduto, Amelia Vetrone, avvocata all'interno di una realtà che è appunto sul territorio toscano, ma che ha avuto modo di confrontarsi e dare aiuto anche a delle richieste che arrivavano direttamente dalla Calabria.
Sì, allora il Gomitolo, come diceva Mimma, è un'attività che dura tutto l'anno, un'attività di formazione, di in alcuni casi forse anche un po' di sensibilizzazione nelle scuole, soprattutto per i ragazzi. L'anno scorso abbiamo avuto un doppio festival, se vogliamo chiamarlo così. Siamo stati dopo il festival qui a Firenze, siamo andati a trovare un nostro ospite, Don Pino De Masi, giù in Calabria, e quando siamo arrivati con un gruppo di ragazzi fiorentini per far conoscere la piana di Gioia Tauro, dove abbiamo incontrato anche Michele Albanese nel suo contesto proprio dove opera quotidianamente, ci hanno chiesto aiuto perché sostanzialmente ha proprio per un comportamento forse anche umiltoso della società civile, si sono ritrovati da soli a dover far fronte a una serie di esigenze e a poter capire come agire per tutelarsi. E nello specifico anche l'anno scorso c'era stato un importantissimo arresto che riguardava l'estorsione, nello specifico il cosiddetto pizzo, no? E che dove alcune persone che avevano collaborato per poter far arrivare a questi arresti si sono ritrovate poi da sole senza sapere come fare per poter tutelarsi e chiedere comunque anche loro una scorta. E in quel caso l'associazione allora ha un attimo dismesso, diciamo, la veste ludica che comunque voleva associarsi a questo viaggio che stiamo facendo con questi ragazzi, e anche lì abbiamo deciso di metterci all'opera e abbiamo lavorato con loro per aiutarli a attivare tutte le garanzie e le sicurezze che il nostro ordinamento prevede per garantire chi dà il proprio contributo nella lotta alla mafia. Quindi è stata un'esperienza molto bella per tutti, perché anche questi ragazzi si sono ritrovati accanto a noi a vivere e a capire che effettivamente il fenomeno mafioso è molto esteso, e questo ci ha consentito poi di avere una visione ancora più profonda di questo fenomeno, perché comunque hanno appunto apprezzato il nostro aiuto e ci hanno fatto visitare anche il porto di Gioia Tauro, che è una zona inaccessibile, e questo ha consentito di poter renderci conto effettivamente di come, diceva Michele, l'andrangheta nello specifico, ma tutte le mafie, sono delle vere e proprie holding che utilizzano anche infrastrutture e strumenti e porte che danno sul nostro territorio per poter infiltrarsi ed estendersi in tutta Italia, anche se, diciamo, la porta d'ingresso rimane il sud Italia, come in questo caso il porto di Gioia Tauro.
E ha sottolineato benissimo Albanese quanto è importante l'informazione sul territorio, dal territorio, ahimè con pochissimo eco sullo scenario nazionale del mainstream. Questo la dice lunga, e la dice lunga anche quanto è difficoltoso il lavoro di un giornalista in prossimità delle situazioni che racconta. Mimma Dardano, noi concludiamo ricordando che appunto il festival si terrà il 9 e il 10 alle Murate, al Caffè Letterario, con due importanti appuntamenti dalle 19, poi ci sarà una grande festa, un raduno anche per bambini al piazzale delle Cascine l'11 all'Aquilone, con gli Aquiloni al piazzale delle Cascine appunto. Dicevamo, lei tra poco rivestirà i panni non di presidente onorario dell'associazione Il Gomitolo Perduto, ma quella della consigliera comunale, presidente di una commissione che aprirà i lavori proprio tra poco alle 9, nella sua veste di consigliera di Italia Viva, che ha dato così tanto scalpore nel suo passaggio. Si è cominciato a parlare di esodo, poi smentito dal sindaco Nardella, ma poi nei fatti, insomma, un movimento di allontanamento da un PD. Lo si è riscontrato un PD che adesso aprirà un cantiere del centro-sinistra in cui è chiamata anche Italia Viva, lo sentivamo dalle parole che abbiamo raccolto dal segretario Fossi. Insomma, stiamo andando verso le amministrative 2024, che pare non siano solo un appuntamento per la elezione del primo cittadino di Firenze, ma anche per il sindaco metropolitano. Leggiamo da Repubblica oggi: una nuova poltrona elettiva che avvicina PD e Italia Viva. In che modo? Lo chiediamo a lei.
Io l'ho letto anche io stamattina, quindi non saprei cosa rispondere. Sono sicura che noi come Italia Viva per il terzo polo siamo una forza di maggioranza, fino ad oggi almeno sia a Regione che a Firenze, malgrado un po' gli attriti e le difficoltà evidenti che, insomma, sono davanti agli occhi di tutti. Palese è stata una votazione di due settimane fa in Palazzo Vecchio che ha creato non pochi problemi. Ci ho detto, penso davvero che c'è bisogno di dialogare, ma non tanto per cercare sempre delle alleanze con l'obiettivo di avere lo strapuntino, mi piace definirlo così, ma l'idea di trovare delle idee chiare, quali erano i programmi di governo che il mio sindaco Dario Nardella ha dato all'inizio del suo mandato. Ci sono delle cose inderogabili sui quali non si può tornare indietro. Noi come Italia Viva non ritorneremo indietro, quale può essere, ed è stato ribadito, dall'aeroporto alla multi-utility e tante altre cose. Cioè, vale a dire, non si può cambiare un programma ogni anno e 8 mesi che generalmente cambia il segretario del Partito Democratico. Penso che le due cose debbano essere scisse. Se ci si trova d'accordo su degli obiettivi, su un programma, io non voglio entrare nei nomi perché oramai è il totonome a Firenze su tutte le cose, però se ci sono delle idee chiare su una visione di città, pensiamo agli Airbnb di cui tutti stiamo parlando in questi giorni, pensiamo alle multe e a tanti altri modi come poter investire questo denaro pubblico, no? Se noi siamo chiari su queste cose, su un programma di governo, ci si può alleare tranquillamente. Penso che chi è sopra di me, che ne ha molto più diritto, si può andare tranquillamente verso una coalizione larga, ma non deve essere l'obiettivo della coalizione numerica, della ricerca, ancora una volta come riporta oggi Repubblica, della seggiola, uno va in provincia e l'altro va a Firenze. No, l'idea è: abbiamo una visione chiara su questa città? Se sì, quale? E attorno a un tavolo penso che i leader dei nostri partiti si possano trovare insieme.
L'impressione dell'idea chiara non è tanto percepita in questo momento, lo hanno manifestato anche i risultati elettorali, la crisi stessa interna al Partito Democratico e alla coalizione di centro-sinistra. Siete più una spina nel fianco del Partito Democratico o un ponte verso la sponda riformista?
Wow.
Questa non se l'aspettava.
No, allora se in Palazzo Vecchio penso che siamo una buona spina nel fianco.
Ecco,
ecco, per il resto proveremo a essere un ponte.
E noi proveremo a raccontare tutto ciò che in queste settimane, in questi mesi, insomma, di caldo senz'altro arriverà sul fronte politico, anche per quanto riguarda appunto le amministrative e le prossime scadenze. Grazie a Mimma Dardano e grazie ad Amelia Vetrone e naturalmente a Michele Albanese in collegamento con noi adesso.